La vita nella tendopoli di Patrasso, di Ali Essani. C'è un bel clima nella tendopoli, è tutto abbastanza ordinato. Siamo liberi di entrare e uscire, e se il centro accoglienza di Lesbo è come una grande anticamera in cui il tempo si dilata e non passa mai, qui sembra di stare su una rampa di lancio. E all'improvviso mi è chiaro che voglio essere a tutti i costi l'astronauta che decolla verso la Luna. Attorno a me ci sono solo piccole casette, come in una favola per bambini, che si stipano nelle ore notturne quando le navi non salpano e non vale la pena stare di vedetta, e si svuotano quando tutti i ragazzi si riversano al porto in cerca della propria occasione. Gli afghani, appena riconoscono in me uno nuovo, mi spiegano cosa devo fare e quali sono i modi migliori per passare oltre. Oltre è l'Italia, ma tutti parlano di andare in Europa. Questa Europa deve essere gioia, deve significare tutto nuovo, e quello che vediamo attorno a noi è ancora troppo simile a quello da cui siamo scappati. I ragazzi non mi chiedono da dove vengo, né chi sono, perché qui c'è spazio solo per il futuro, e alle spalle abbiamo un cumulo di macerie, paura e dolore, di cui nessuno ha voglia di parlare. «Vieni», mi dice uno che si presenta come Assam. Gli vado dietro, passiamo da una casetta all'altra. Ci sono gli ordinati e i disordinati, quelli che salutano e quelli che non alzano la testa. Non so come abbiano portato l'acqua, non capisco come possa esserci l'elettricità. Quello che mi è chiaro è che qualcuno ha fatto un buon lavoro e che i greci hanno deciso di tollerarlo. Assam mi porta da un signore afghano sui 45 anni, con una barba lunga e in testa un tipico cappello afghano, quello tutto morbido e tondo che si mettono i Pashtun. È l'unico adulto che incontro lì dentro. Mi vergogno un po'. Per la prima volta mi accorgo di avere le mani zozze, la camicia sporca. «Ti serve il materasso? Altrimenti glielo puoi dare?» gli chiede Assam. «Mi ha chiamato ieri dall'Italia, era a Firenze», dice questo signore, riferendosi al proprietario del materasso. «Cosa dice?» gli chiede Assam. «Che ci sono tante belle ragazze», gli risponde quello, e ride. «Porta fortuna», è quello che invece dice a me, passandomi il mio nuovo letto, e intanto mi domando che cosa faccia lui qui con noi. Il mio nuovo amico, mentre trasportiamo il materasso sulle spalle, mi racconta che è vedovo e che non sa dove andare. Torniamo indietro e, arrivati al suo appartamento, mi mostra un angolino libero. «Puoi dormire lì», dice, come se aiutarmi fosse la cosa più normale del mondo. «Tieni, di giorno fa caldo, ma la sera si battono i denti», aggiunge lanciandomi un vecchio sacco a pelo. «Grazie. Se vuoi, guardano una partita di là».
«Ho fame», dico vergognandomi un po'.
Mi spiega che verso sera c'è un posto a poche centinaia di metri dalla tendopoli dove la Caritas distribuisce zuppa. Nei minuti successivi arrivano altri a presentarsi. C'è uno che sostiene che qui bisogna andarsene anche se nella tendopoli si sta bene. Un altro ragazzo mi regala un panino liscio che divoro in un attimo. Per fortuna arriva la sera e seguo la fiumana di gente che si incammina verso la propria cena. La coda è lunghissima. Siamo tutti ragazzi affamati che chiediamo che ci riempiano il piatto ancora di più di quello che i volontari già fanno con generosità. Poi col cibo caldo torniamo fra le tende. Ci sediamo a piccoli gruppi e i ragazzi più organizzati di me, che aspettano da mesi di vedere esauditi i loro sogni, estraggono le cartine e riprendono quell'unico discorso cominciato il giorno stesso in cui sono arrivati. Parlano solo di dove vogliono arrivare e cosa faranno quando saranno là.
Seduti tutti vicini, è un fiorire di mappe. Si sentono nomi di capitali descritte come mete ideali. Si discute di luoghi di cui ho giusto una vaga idea.
«In Germania ci sono un sacco di controlli», dice uno. «In Italia è difficile entrare, ma se ci arrivi, poi nessuno ti chiede i documenti», dice un altro. Ognuno di questi ragazzi ha una storia di un amico che ce l'ha fatta, un racconto di quando ci ha provato ma è andata male, l'aneddoto di quello che è arrivato in Francia e ha assaggiato un croissant o si è fidanzato con una svedese biondissima. È come se raccontassero tutti un'unica storia. Quella che, oltre l'ostacolo, fame, dolore e polizia, svaniranno. Basta solo sollevare un piede e volare di là. Ho pensato tanto negli anni successivi a quelle settimane nella tendopoli di Patrasso,
quando nessuno aveva praticamente nulla e avere 5 euro in tasca significava essere ricchi. Ho pensato alla voglia di vivere e persino alla gioia che si respirava.
Mi hanno detto che nel frattempo è stata distrutta, gli itinerari sono cambiati, ma il numero di quelli che usano la Grecia come ponte per andare più in là, alla ricerca di un lavoro o di una vita normale, cresce ogni giorno. Chi parla degli emigrati usa spesso la parola disperati, ma quello che invece penso oggi a Roma, nella mia vita italiana, è che non c'è niente di più simile alla speranza nel decidere di emigrare. Speranza di arrivare da qualche parte migliore, speranza di farcela, speranza di sopravvivere, di tenere duro, speranza di un lieto fine come al cinema. Penso che sia normale che ogni essere umano cerchi disperatamente di migliorare la propria condizione e in alcuni casi muoversi è l'unico modo per farlo. È difficile per me spiegarlo e forse anche per persone con una vita diversa dalla mia capirlo, ma nonostante le mie condizioni siano fin da subito migliorate nel momento in cui ho messo piede in Italia, durante il viaggio non mi sono mai sentito così male come dopo essere giunto a destinazione. La speranza di andare oltre, di arrivare da qualche parte, mi dava forza, mi dava la sensazione di poter cambiare il mio destino ogni mattina. Magari erano storie che ci raccontavamo, ma noi a queste storie ci credevamo. Mi dicevo che ce l'avrei dovuta mettere tutta, ma che poi sarei riuscito a realizzare i sogni che tu, Mohammed, avevi per noi. Innamorarsi, trovare una casa in cui vivere, avere dei figli e poter camminare a testa alta, senza essere continuamente umiliati. Ho pensato sempre alla tendopoli di Patrasso per farmi coraggio in quelli che penso siano stati i momenti peggiori della mia vita. Che non sono stati quando ero da solo a Patrasso. Forse nemmeno quando ho perso te, a Istanbul.
La cosa più dura di questi quasi 20 anni da quando ho lasciato l'Afghanistan è stato accorgersi che la mia determinazione o il mio impegno potevano non bastare. È stato quando mi sono iscritto alle scuole superiori in Italia e degli impiegati del centro di accoglienza in cui abitavamo hanno rubato a me e a un ragazzo rumeno la borsa di studio che eravamo riusciti a vincere grazie ai voti alti e all'impegno che ci avevamo messo per prenderli. Sapevamo benissimo chi erano i responsabili, ma questi stessi ci guardavano sorridenti e pacifici. Ed era come se dicessero, «Certo, andate pure a denunciarci e vediamo poi a chi credono». La cosa più dura della mia vita è stato ritrovarsi a pensare di avere fatto tanta strada per raggiungere una terra promessa che magari non esisteva se non nei nostri discorsi. Mentre ero in viaggio avevo sempre un obiettivo, ma adesso che ero arrivato mi dicevo che avevo fatto tanta fatica, ma non avevo comunque nessuna prospettiva. Avevo studiato, vivevo da anni delle borse di studio ricevute per i buoni voti, ma arrivavo comunque ultimo. Vedevo le ruberie e i furti degli impiegati del centro. Noi li denunciavamo, ma nessuno ci ascoltava. Ringraziate che vi aiutiamo e state zitti. Certo che ringraziamo. Certo che sono riconoscente all'Italia e a chi mi ha dato un tetto. Ma un furto è sempre un furto, da chiunque esso venga.